Capitolo 6. La speranza alla prova delle circostanze. Chi mi segue avrà il centuplo quaggiù. Gesù stesso ha dato un criterio di verifica della sequela a lui. Allo stesso modo, la speranza promessa a chi vive questa sequela chiede, insisto, di essere verificata nel paragone con le circostanze, nessuna esclusa. Paragrafo 1. La speranza che non delude. La speranza che non delude, promessa da Cristo, deve mostrare di reggere davanti alle sfide che l'esistenza umana è costretta ad affrontare e che questi tempi ci hanno messo davanti agli occhi in modo impietoso. Ognuno, che lo voglia o no, è chiamato a verificare la consistenza della propria speranza davanti a ogni strettoia, a ogni provocazione e a quelle più significative in particolare. Abbiamo detto con Giussani che gli uomini, giovani e non più giovani, hanno bisogno ultimamente di una cosa: la certezza della positività del loro tempo, della loro vita, la certezza del loro destino. Di fronte a certe circostanze, viene a galla se vi è in noi questa certezza oppure prevalgono l'incertezza e la paura che bloccano la costruzione, che ci sprofondano nella preoccupazione e ci fanno rimanere centrati su noi stessi. Il contributo fondamentale per una verifica della nostra speranza viene dunque dalla realtà. Le circostanze sono decisive, perché da un lato si mostri la consistenza della nostra speranza e dall'altro la vera speranza si radichi nel profondo di noi stessi. Per verificare dunque se la speranza cristiana non delude, dobbiamo affrontare quello che la realtà non ci risparmia, nell'incontro e nello scontro con le circostanze, specialmente quelle inevitabili. La speranza che ci è stata comunicata, testimoniata, prende dimora in noi, diventa nostra solo nel rapporto con le circostanze, lungo il cammino, attraverso una verifica. Punto A. La morte. Consideriamo per primo il grande scoglio, quello che da un certo punto di vista viene per ultimo in quanto è posto alla fine della vita, ma che accompagna ogni nostro istante, come uno scomodo e inquietante inquilino dell'umana coscienza. La morte. Come si può avere certezza nel futuro senza affrontare l'avversario più accanito? Il grande storico Huizenga ha scritto che la morte fa parte di una definizione della vita. Nella storia, non meno che nella natura, la morte e la nascita camminano sempre di pari passo. La morte è un fenomeno della vita, perché avviene a un vivente. Quindi è un problema che non può essere eluso, tantomeno da un essere cosciente di sé quale noi siamo. Il sapere della morte caratterizza anzi in maniera essenziale la coscienza che abbiamo di noi stessi, anche se cerchiamo in tanti modi di censurarlo. La pandemia ha rimesso in primo piano per tutti l'evidenza elementare della morte. Se non ci era così familiare, se spesso nel nostro vivere quotidiano l'avevamo dimenticata e coperta, siamo stati costretti a riconoscerla. Non come chi la osserva dal balcone o in televisione, ma come chi ne è toccato e messo alle strette. Ciascuno ne ha potuto fare esperienza, perché la morte gli si è fatta vicina attraverso familiari o amici che se ne sono andati, e perché tutti i giorni dovevamo e dobbiamo ancora fare i conti con i numeri dei morti. Tutti siamo stati sfidati. Nessuno può fingere che la realtà sia meno cupa. Vediamo insieme come Giussani ha percepito la sfida della morte. Leggendo il breviario, si sofferma su una frase del libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode della rovina dei viventi. Egli ha infatti creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte. Negli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia regna immortale. E osserva, durante un incontro del 1990, sono stato colpito come da una ribellione profonda. Ho gridato che queste parole non sono vere. Non è vero che la giustizia regna immortale in un mondo dove i nostri due giovani amici, Marco e Andrea, durante una gita in montagna possono cadere e morire. Eppure, aggiunge immediatamente, senza aderire in qualche modo a questa frase, non si potrebbe vivere. Senza una speranza positiva, non si potrebbe vivere. Ora, continua, per aderire a questa frase la gente ha due alternative. Da un lato, un ottimismo tanto istintivo quanto infondato. È l'ottimismo che ha dominato tutta la cultura moderna. Noi l'abbiamo ereditato dal mondo greco e romano, ma le sue radici sono in tutte le età. È un ottimismo nel pensare alla vita, senza del quale non si potrebbe vivere. Ma è un ottimismo superficiale, mentitore. Chi pretendesse mantenerlo dovrebbe essere profondamente distratto da ciò che accade vicino a sé. È perciò un ottimismo cinico. Dall'altro lato, si reagisce sperando nella forza della propria volontà, della propria capacità costruttiva. Anche questa è caratteristica del nostro mondo. Si pone la soluzione della vita in utopie, progetti fatti da sé, singolarmente o tutti insieme. Si pone la salvezza in svariate forme di utopie. Si fissa in sogni, cioè in speranze delimitate, fondate in particolari. Qualsiasi forma di utopia, la donna, i soldi, la politica, come risposta alla sete di positività che si forma nel cuore dell'uomo, implica violenza. Queste, dunque, sarebbero le alternative, piene di menzogna e di equivoco, entrambe insufficienti. È vero, noi siamo fatti per la vita. Nel brano della Sapienza è affermata la natura del cuore dell'uomo. Ma chi darà risposta a questa natura del cuore, al nostro desiderio irrefrenabile costitutivo di vita? È Cristo. È solo Cristo morto e risorto che vi dà risposta. L'unica risposta possibile al brano della Sapienza è che il Verbo si è fatto carne. Non c'è risposta se non in Cristo. Senza Cristo, infatti, saremmo obbligati a cadere o in un ottimismo fasullo, presuntuoso e cinico anche quando fosse fatto da grandi filosofi, oppure nell'utopismo, banale o grandioso, pieno comunque di violenza. La frase della Sapienza tocca il centro della questione umana. È il punto nevralgico dal punto di vista del cuore umano. Dio ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane. In esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Senza Cristo, insiste Giussani in una occasione di poco precedente a quella citata, questo non sarebbe vero, perché la contraddizione finisce col distruggere tutto quanto uno ha immaginato e ha costruito. Lo fa penetrare nel gorgo della morte. Non si può dar ragione di queste parole della Bibbia senza Cristo. È Cristo morto e risorto l'unica risposta alla domanda della Sapienza, cioè alla questione umana. Dice Gesù a Nicodemo: Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Qui trova il suo motivo ultimo, cioè vera speranza, il nostro vivere. Gesù Cristo qui e ora, un evento reale nella vita dell'uomo. Ma tutto questo deve, ripeto, diventare esperienza personale. Mi scrive una universitaria. Per rispondere alla domanda «c'è speranza?», è stato inevitabile pensare a un momento preciso della mia vita. Il funerale di una mia amica che 3 anni fa si è tolta la vita. In particolare, quando sono stata al funerale, 2 cose mi hanno fatto pensare. La prima è stata la mia posizione in chiesa durante la messa. Ero inginocchiata tutto il tempo a pregare che anche quel momento così doloroso e drammatico potesse essere salvato e messo nelle mani di qualcuno di più grande della mia meschinità. La seconda è stata quello che è accaduto quando sono uscita dalla messa e ho fumato una sigaretta con le mie amiche. A un certo punto una si gira verso di me e mi dice: «Ma perché non piangi? Perché non ti disperi come noi? Che faccia hai? È come se tu fossi in pace». Io ero un po' confusa, ma stupita da quello che mi stava succedendo. Non sapevo neanche io descrivere o dare le ragioni del mio essere così in quel momento. Ma dovevo ammettere che per quanta tristezza avessi addosso, non ero disperata. Quel suicidio non era l'ultima parola sulla mia vita e nel mio cuore, perché anche in quel momento in me stava prevalendo altro che mi faceva apparire lieta. Il mio cuore non era disperato, ma in domanda, che tutto di me e della mia amica venisse salvato. In mezzo a quel dolore che dilagava tra di noi, sperimentavo di essere interamente abbracciata. Una grazia che le altre riconoscevano in me. È stato un episodio che mi ha cambiato in tutte le settimane successive. Ritornando alla mia quotidianità, alle mie piccole croci e fatiche, quel fatto mi accompagnava. Che grazia che io, anche davanti alle situazioni più drammatiche e dolorose della mia vita, possa dire che una speranza c'è. Non sono stata io a inventarmela e non è stato un cambiamento psicologico. È una speranza che si è introdotta in me per una presenza viva e carnale che mi ha presa fino alle viscere, che mi ha cambiato la vita. Che grazia riaccorgersi di questo. È una pace che mi avvolge e non mi lascia, anche davanti ad amici che hanno deciso di dire di no a questa vita. Tutto è iniziato con il mio primo incontro con CL e il cristianesimo in università, cioè con dei volti che mi hanno amata incondizionatamente dal primo momento, senza guardare al mio male e basta. Dico che mai e poi mai, proprio per questo che mi è accaduto e per niente di meno, io potrei pensare che la mia vita non valga o non abbia senso. Per ciò che le è accaduto, la nostra amica può ripetere, come San Paolo, di sentirsi investita da una speranza che non delude. È la certezza di cui ha fatto esperienza al funerale, mai e poi mai. Proprio la capacità di stare dentro e di fronte a qualsiasi situazione è la prova che si ha una speranza che non delude. Scrive San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che esperienza occorre fare per dire con certezza queste parole? È l'esperienza iniziata 2000 anni fa. Pensiamo a Giovanni e Andrea, a Pietro. Da quando quell'uomo era entrato nel raggio della loro vita, tutto quello che facevano, tutti i loro affetti, tutte le loro incombenze quotidiane, avevano nesso con lui. Quando lo seguivano, nei luoghi in cui andava, non c'era più spazio per altro nel loro cuore. L'avevano visto sulla croce e poi risorto. Immaginiamoci quando si saranno trovati davanti alla morte della loro madre o di una persona cara. Restava tutta la concretezza del dolore umano. Restavano tutte le lacrime, a seconda dei temperamenti. Ma c'era in loro una cosa invincibile, che era la letizia, perché avevano negli occhi quell'uomo morto e risorto. Non potevano più sradicarlo dagli occhi con cui guardavano tutto. Come dice Papa Francesco, è la compagnia di una presenza che non dipende in ultima analisi dalle circostanze esterne, ma è donata, appunto. Una familiarità con Gesù nella quale si progredisce giorno dopo giorno. Giussani ce lo ha testimoniato fino alla fine della sua vita. In quello che sarebbe stato il suo ultimo saluto a conclusione degli esercizi della Fraternità del 2004, in una situazione evidente di limite e di sofferenza, ha detto: «La vittoria di Cristo è una vittoria sulla morte. E la vittoria sulla morte è una vittoria sulla vita. Tutto ha una positività. Tutto è un bene. Tanto che qualunque contraddizione o qualunque dolore hanno nel veicolo di questa vita una risposta positiva. Perché la vita è bella. La vita è bella. È una promessa fatta da Dio con la vittoria di Cristo. Perciò ogni giorno che noi ci alzeremo dal letto, qualunque sia la nostra situazione immediatamente percepibile, documentabile, anche la più sofferente, inimmaginabile, è un bene che sta per nascere ai confini del nostro orizzonte di uomini. Questa positività, irriducibile anche davanti alla morte, è la prova che si ha una speranza che non delude. Una speranza che è esperienza di qualcosa che c'è. Il futuro poggia su qualcosa che possediamo ora, da cui siamo posseduti ora. Punto B. La sofferenza. Come la morte, anche la sofferenza fa parte della vita umana. Non solo la sofferenza legata alla nostra stessa finitezza, ma anche quella provocata dalla responsabilità degli uomini. Dobbiamo fare di tutto per superare la sofferenza, ma eliminarla completamente dal mondo non sta nelle nostre possibilità, semplicemente perché non possiamo scuoterci di dosso la nostra finitezza e perché nessuno di noi è in grado di eliminare il potere del male, della colpa. Il modo di rapportarsi con la sofferenza e con i sofferenti è un indicatore della verità dell'esperienza umana di ognuno di noi e della società tutta. Sempre più notiamo l'affermarsi nei nostri contesti di vita di una censura della sofferenza, di una fuga davanti a tutto ciò che potrebbe richiedere di soffrire o di partecipare al patimento di altri. Eppure lo vediamo. Non c'è vero rapporto con l'altro senza condivisione della sua sofferenza. Non vi può essere rapporto amoroso senza espropriazione di sé. Non si dà affermazione del bene, della verità, della giustizia, senza accettazione della sofferenza che questo comporta. E quando la salvaguardia del proprio benessere diviene più importante della verità e della giustizia, domina il potere del più forte, l'intimidazione, la menzogna. Così è per la sofferenza personale. Per quanto cerchiamo di eluderla, essa non è mai in ultima istanza evitabile. Sarebbe come evitare la vita stessa. Quando siamo messi alle strette da prove veramente gravi, ci accorgiamo che non bastano per affrontarle le nostre piccole o grandi speranze, i pensieri ottimistici o i progetti. Diventa necessaria la certezza della vera grande speranza, la certezza di una presenza capace di abbracciare il nostro dramma. Come scrive Papa Francesco nella Lumen Fidei: all'uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce. In Cristo, Dio stesso ha voluto condividere con noi questa strada e offrirci il suo sguardo per vedere in essa la luce. Cristo è colui che, avendo sopportato il dolore, dà origine alla fede e la porta a compimento. La sofferenza ci ricorda che il servizio della fede al bene comune è sempre servizio di speranza. Ciò di cui abbiamo un essenziale bisogno è di vedere testimoni di questa vera grande speranza che nasce dalla fede, cioè persone che con la loro vita dimostrino che in compagnia di Cristo, della sua presenza, si può vivere la sofferenza senza sprofondare nel buio della solitudine, del vuoto di senso, dell'abbandono. Con Cristo, con la sua morte e risurrezione, ha scritto Benedetto XVI, in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la sopportazione. Da lì si diffonde in ogni sofferenza la consolatio, la consolazione dell'amore partecipe di Dio, e così sorge la stella della speranza. È di questo che i testimoni ci offrono la documentazione. Proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. Una sofferenza non condivisa, non abbracciata da una presenza che non viene meno, dall'amore di Dio attraverso l'amore degli uomini, diviene cieca, insopportabile. A novembre del 2019 mi è stato diagnosticato un tumore molto aggressivo e in stadio già avanzato. All'inizio è stato uno shock che ha travolto la mia vita e la mia famiglia. Avevo la sensazione di essere in balia di eventi avversi e totalmente incontrollabili. Tutto ha cominciato a cambiare quando un amico è venuto a trovarmi per dirmi che non dovevo sentirmi sballottolata, ma proprio in quella condizione abbracciata da Cristo. Da quel momento ho iniziato a mettermi nelle sue braccia, ad affidarmi al disegno di un altro. Tutto quello che avevo ascoltato, letto e ripetuto per tanti anni, improvvisamente diventava carne. Era in gioco la mia fede e mi veniva chiesto di passare dalla teoria alla pratica. Ho accettato la sfida di verificare l'ipotesi prospettatami, vale a dire che Cristo non mi aveva abbandonato ed era con me in quella circostanza. I frutti di grazia non hanno tardato ad arrivare. È cambiato il rapporto con mio marito e con i figli. Ho cominciato a guardarli come la compagnia più prossima di Cristo alla mia vita. Perfino il dolore, quello fisico e più acuto, che fa paura e mostra tutta la nostra fragilità, non è stato un ostacolo. Ho cominciato ad amare le circostanze, a svegliarmi la mattina accogliendo la giornata con l'entusiasmo di un bambino che aspetta dai genitori un regalo tanto desiderato. Il rapporto con amici vecchi e nuovi è diventato prezioso o si è rinnovato. Quella che sembrava un'amicizia spenta ha rivelato la sua natura di compagnia alla vita, capace di penetrare con la stessa intensità nelle cose importanti come nelle necessità più spicciole. Sono nati nuovi rapporti e incontri con le persone in ospedale, dove sono rimasta per molto tempo, medici, infermieri e compagne di stanza. Sarebbe difficile raccontare i tanti incontri fatti. Uno in particolare mi ha segnato molto. Quando ho dovuto affrontare una seconda operazione, pur essendo di indole ottimista, avevo paura e proprio non me la sentivo di affrontare questo secondo intervento. La sera prima dell'operazione mi ha fatto compagnia un amico conosciuto in occasione della malattia. Al termine della conversazione mi ha chiesto che cosa significasse per me in quel momento vivere intensamente il reale. E io, di getto, avendo nel cuore l'esperienza fatta fino ad allora, gli ho risposto che voleva dire godermi tutto, anche quei momenti, ma che per fare ciò era necessario andare all'origine di ogni cosa, continuando a riconoscere la presenza di Cristo nella realtà e nella mia vita. Lui mi ha consigliato allora di ricordare questo desiderio come ultimo pensiero prima dell'operazione e appena sveglia dopo l'intervento. L'intervento mi ha lasciata stordita e i medici mi hanno subito comunicato che sarei dovuta rimanere a letto immobile per 10 giorni. Mi sono chiesta come avrei potuto vivere intensamente, visto che avevo una percezione confusa della realtà a causa dell'anestesia e del dolore e non potevo muovermi. Cosa significava incontrare Cristo per me che non potevo fare null'altro che girare la testa nel letto? In quel momento mi sono accorta che girando la testa, nonostante la confusione, la realtà c'era e ho cominciato a guardare. Vedevo le pareti della stanza davanti a me e soprattutto che nella stanza con me era stata ricoverata un'altra persona, di cui oltre l'ingombro del comodino, in quel momento scorgevo solo le gambe. La nuova compagna di stanza aveva il mio stesso nome e soffriva del mio stesso tipo di tumore. Abbiamo iniziato a raccontarci delle nostre vite e nel lungo mese trascorso insieme le ho detto di tutto come lei ha fatto con me. Approfittando del ricovero, ho chiesto il dono della comunione quotidiana e la mia amica inizialmente assisteva incuriosita facendomi tante domande. Una mattina ha chiesto anche per lei la comunione e da quel momento abbiamo iniziato a pregare insieme e con il cappellano, il fraticello come lo chiamavamo noi. Nei giorni che passavano, la nostra stanza è diventata un luogo in cui ci interrogavamo su quanto è essenziale nella vita. Questo livello di rapporto tra noi ha coinvolto chiunque entrasse nella stanza: medici, infermieri, operatori sociosanitari, personale delle pulizie, parenti e amici in visita. Anche mio marito e il mio amico non venivano più solo a trovare me, ma anche lei. La nostra stanza era diventata un luogo dove succedeva di tutto e di più. La stanza aveva dilatato le sue pareti, attirando tutti. Durante il ricovero mi sono fatta portare tracce da mio marito, con una copia in più per la mia amica. E lei l'ha letto curiosa, soprattutto le lettere, e non smetteva di parlarmi del cardinale Vantuan. Quando ha scoperto che era sepolto a Roma, mi ha detto che desiderava tanto andare a trovarlo. Un giorno, dopo aver letto il referto dell'attack, ha capito la reale gravità della sua situazione. È nata in me una domanda riguardante non solo lei, ma soprattutto me. In che cosa ripongo la mia speranza? Nella guarigione? Oppure nella certezza che tutto è davvero per un bene, anche un dolore o la morte, e che c'è chi mi ha voluto e mi vuole ogni istante, mi ha fatto per l'eternità e non per dissolvermi nell'oblio? Allora la speranza che potevo portare a lei era ben diversa dall'ottimismo di chi vuole chiudere gli occhi. Dopo le dimissioni, avvenute a pochi giorni di distanza, il rapporto con la mia ex compagna di stanza è continuato incessante nonostante fossimo in 2 città diverse. All'inizio le cose sembravano andare bene, ma dopo qualche settimana ho capito che lei stava sempre peggio. Mi ha scritto che sentiva la malattia progredire velocemente e le forze venire meno, che si sentiva stanca e i medici non potevano fare più nulla per lei. Presa dal dolore, ho cercato di ripeterle che continuavo a pregare anche per un miracolo. Avrei voluto fare qualcosa, ma mi sentivo impotente. Mentre ero presa da questi pensieri, non mi sono resa conto che lei mi aveva scritto l'unica cosa ragionevole, cioè di volersi abbandonare tra le braccia del Signore. È stato mio marito a farmelo notare, aggiungendo: «Ma guarda, lei è in pace». Ho deciso di andare a trovarla a casa. Mi hanno accompagnato mio marito e il mio amico. Lei stava davvero molto male e ci ha confessato che desiderava più di ogni altra cosa la possibilità di ricevere la comunione. Dopo essere usciti dalla sua casa, abbiamo cercato la chiesa più vicina e il prete ha accettato di andare da lei il giorno successivo per la confessione, la comunione e l'unzione degli infermi. 2 giorni dopo è morta. Nei giorni successivi ho scritto al suo compagno dicendogli di essere grata per averla incontrata e certa che fosse morta in grazia di Dio e in pace. Lui mi ha risposto che negli ultimi momenti era incosciente, ma prima di morire aveva aperto gli occhi, aveva sorriso e se n'era andata in pace. Quello che è accaduto è sorprendente. È stupefacente come attraverso una piccola disponibilità a stare nella realtà sia accaduto tutto questo. Cristo si è reso presente anche in una circostanza apparentemente così ostile. L'essere bloccata in un letto d'ospedale, non potendo fare altro che girare la testa. Punto C. Il male. Come è diffuso l'essere o il sentirsi prigionieri dei propri errori, presi nell'alternativa tra l'abbattimento per avere sbagliato, il lamento per non essere stati all'altezza e la perenne giustificazione di sé, lo scaricamento delle responsabilità sugli altri, sulle situazioni. Oscilliamo tra disperazione e presunzione, dove la seconda viene a interrompere e a dare il cambio alla prima. E ad ogni errore di un certo rilievo, tutto ricomincia da capo. Come è facile rimanere attanagliati dai propri rimorsi. Come il Miguel Magnara di Miwash, che vive schiacciato dalla vergogna per il male che ha commesso. Non ho lavorato, ho mentito, ho rubato, ho ucciso, ho vergogna. Ma pensiamo tante volte, quando vediamo ripetersi un giorno dopo l'altro gli stessi errori, le stesse cadute, com'è possibile non disperare? C'è bisogno di qualcuno che venga a strapparci dalla nostra condizione, che ci liberi dalla morsa del male, dalla misura che proiettiamo su noi stessi. Il fatto è che tu pensi a cose che non sono più e che non sono mai state, figlio mio, dice l'abate a Miguel Magnara, aggiungendo: pensi troppo al tuo dolore. Perché cerchi il dolore? Perché temi di perdere ciò che ha saputo trovarti? Penitenza non è dolore, è amore. È questa scoperta che farà dire a Miguel Magnara il suo sì a colui che lo ha trovato. Io sono Magnara, e colui che amo mi dice: queste cose non sono state. Se ha rubato, se ha ucciso, che queste cose non siano state. Lui solo è. Il male è come ridotto a zero dalla potenza infinita del perdono di Cristo. Il sì che Miwash mette in bocca al protagonista del suo dramma è l'eco del sì di Simone a Gesù. Pronunciato per la coscienza, che è piena di perdono, la faccia che gli chiede: Simone, mi ami tu? Il sì di San Pietro è costruito su questo perdono. Dunque, con tutto quello che realisticamente sappiamo di noi, con tutta la capacità di male e di errore che abbiamo addosso, possiamo sperare, possiamo riprendere. Perché il rapporto che il mistero fatto carne, Cristo presente qui e ora, ha stabilito con noi, è dominato dal perdono. È perdono. Appoggiati a questo perdono, riprendiamo da capo 1000 volte al giorno. Solo nel perdono la nostra vita rinasce. Solo nel perdono c'è costruzione. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro, dice San Giovanni nella sua prima lettera. E Giussani commenta in un brano vertiginoso: la nostra speranza è in Cristo, in quella presenza che, per quanto distratti e smemorati, non riusciamo più a togliere, non fino all'ultimo briciolo almeno, dalla terra del nostro cuore, per tutta la tradizione dentro la quale Egli è giunto fino a noi. È in Lui che io ho speranza, prima di avere contato i miei errori e le mie virtù. Non c'entrano qui i conti numerici. Nel rapporto con Lui, il numero non c'entra. Il peso misurato e misurabile non c'entra. E tutta la possibilità di male che in me può realizzarsi nel futuro, anche questa non c'entra. Non riesce a usurpare il titolo primario che possiede davanti agli occhi di Cristo il sì di Simone da me ripetuto. Allora viene un fiotto dal fondo di noi, come un respiro che salga dal petto, e inebri tutta la persona e la faccia agire, le faccia desiderare di agire in modo più giusto. Scaturisce, scatta dal fondo del cuore, il fiore del desiderio della giustizia, dell'amore vero, autentico, della capacità di gratuità. Punto D. L'incertezza del futuro. Chi ha fatto un cammino in cui ha visto la propria vita cambiare, si trova ad avere una certezza nel futuro che stupisce. Il domani non ha più un volto incerto o pauroso. Scrive una universitaria. Capita spesso in questo periodo storico così inaspettato e travolgente che mi accontenti di semi-normalità, scivolando nel lamento e nei capricci. Non posso però non notare al fondo di me una strana positività che rimane, che non è sradicata nemmeno dalle giornate di maggiore fatica. Qualche giorno fa stavo studiando in biblioteca. Ero assorta nei miei pensieri e una mia coinquilina più giovane mi ha cercata e mi ha chiesto: «Secondo te, sarò mai felice?» E io, senza indugi e col sorriso, le ho assicurato di sì. Poi mi sono chiesta: «Ma che cosa mi fa garantire al 100% a una persona che sarà felice? Perché sono certa che ci sia speranza?» E mi sono accorta che la mia storia parla di questo. Seguire Cristo mi ha cambiato la vita. Non perché io sia autosufficiente o perché i miei drammi si siano risolti. Anzi, sono molto distratta e spesso mi lascio oscurare dai soliti miei vecchi progetti falliti. Seguire Cristo mi ha cambiato la vita perché dopo anni e anni di tentativi, di cadute, di periodi arresi alla fatica e di ritorni più o meno responsabili, inizia a farsi strada in me la consapevolezza che tutto è per me. L'unica cosa che mi fa mollare la presa su quello che ho in mente io, sui miei progetti, è sperimentare di essere sempre nuovamente riempita da Cristo. Me ne accorgo subito, perché è come se iniziassi a riposare, come se ritornassi dopo tanto vagabondare a casa mia. Seguire Cristo cambia la vita. È la descrizione di una esperienza, non una frase di circostanza. Quello che libera da pensieri e progetti, come ha scritto la nostra amica, è l'essere sempre nuovamente riempita da Cristo. Se ne accorge subito, per quello che accade in lei. È come se iniziassi a riposare. Il cambiamento che vive nel presente fa emergere in lei una certezza sul futuro, cioè una speranza che le consente di rispondere di schianto sì all'amica più giovane che le chiede se sarà mai felice. Senza una certezza nel presente che rende possibile guardare con certezza il futuro, non potrebbe avere l'audacia di rispondere immediatamente con un sì a una domanda come quella. Non avrebbe l'energia per sostenere quel sì. Invece questo diventa possibile in un luogo che genera una strana positività in chi vi appartiene. Si comincia a scommettere sul futuro in forza di una realtà presente. La realtà presente di Cristo è anche l'unica sorgente della pace. Solo una presenza in grado di rispondere all'insieme delle nostre incertezze, sulla morte, sulla sofferenza, sul male, sul futuro, può portare pace nella nostra vita spostando l'attenzione da noi a Lui e quindi agli altri. Senza presenza non attecchisce dentro di noi la speranza che non delude. Che cosa sei tu, o Cristo, per noi? La sicurezza della nostra speranza. Paragrafo 2. Sostenere la speranza della gente. Abbiamo detto prima che la diversità che l'incontro con Cristo genera è il fattore di comunicazione della speranza. Perciò, sottolinea Giussani, ogni giorno dobbiamo desiderare il cambiamento attraverso il quale la speranza si dilata nel mondo. Il cambiamento ha come primo oggetto noi stessi, la nostra vita quotidiana, e ha come orizzonte sterminato il bisogno degli altri, l'aiuto da dare al bisogno degli altri. Lo scopo di Dio è arrivare a tutti, ma per raggiungerlo egli utilizza un metodo peculiare. Arriva a tutti attraverso alcuni. Questo è il metodo scelto dal mistero per comunicarsi all'uomo di ogni tempo. Nel citato dialogo con Testori, Giussani lo ribadisce: «Mi sembra venuto il momento in cui il Signore, se vuole salvare la sua opera, deve rinnovare le persone. Deve far esistere quelle persone, quelle compagnie, creare quei movimenti di cui abbiamo parlato. È venuto il momento. È come il segno del tempo. Perciò, paradossalmente, il momento in cui la crisi tocca il suo fondo è il momento più grande della speranza. Cristo si comunica al mondo attraverso il cambiamento umano che realizza nella vita di coloro che lo incontrano e aderiscono a Lui. In chi si lascia generare dal suo avvenimento, fiorisce una inimmaginabile sensibilità ai bisogni degli altri, una passione per il loro destino, in qualunque condizione si trovino, un desiderio di collaborazione al loro concreto cammino umano. Afferma Benedetto XVI. L'essere in comunione con Gesù Cristo ci coinvolge nel suo essere per tutti. Ne fa il nostro modo di essere. Egli ci impegna per gli altri. Ma solo nella comunione con Lui diventa possibile esserci veramente per gli altri, per l'insieme. Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per tutti. Cristo è morto per tutti. Vivere per Lui significa lasciarsi coinvolgere nel suo essere per. L'essere per tutti, che nasce dalla comunione vissuta con Cristo, dall'appartenenza a Lui attraverso il luogo umano in cui Egli si rende sperimentabile, si esprime in tanti modi, secondo la molteplicità concreta dei bisogni, come quelli legati al lavoro, e delle situazioni personali, abbandoni, solitudini, sofferenze, giungendo a cambiare la società dal di dentro. Di nuovo qui si evidenzia il metodo di Dio. Il cristianesimo, scrive Benedetto XVI, non aveva portato un messaggio sociale rivoluzionario come quello con cui Spartaco, in lotte cruente, aveva fallito. Gesù non era Spartaco. Non era un combattente per una liberazione politica, come Barabba o Bar Kokhba. Ciò che Gesù, egli stesso morto in croce, aveva portato era qualcosa di totalmente diverso. L'incontro col Signore di tutti i signori. L'incontro con il Dio vivente. E così l'incontro con una speranza che era più forte delle sofferenze della schiavitù e che per questo trasformava dal di dentro la vita e il mondo. Esemplare è in questo senso la lettera di San Paolo a Filemone. Ci è nota la circostanza. Paolo scrive dal carcere un biglietto a Filemone di Colossi, da lui stesso convertito al cristianesimo, pregandolo di riaccogliere il suo schiavo Onesimo, che era fuggito a Roma e lì aveva a sua volta incontrato Paolo. Si era convertito e si era messo al suo servizio. In osservanza alle leggi romane sulla schiavitù, Paolo rimanda però Onesimo al legittimo padrone Filemone, affidandogli la lettera. «Ti prego dunque per il mio figlio che ho generato in catene. Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore. Forse per questo è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo». Come un fratello carissimo. Paolo fa leva sulla novità che l'avvenimento di Cristo introduce. Se per le leggi i due erano padrone e schiavo, in quanto afferrati da Cristo, erano una cosa sola. Come scrive agli Efesini, non sapete che siete membra gli uni degli altri? Il gesto di Paolo sembra un nulla rispetto al grave problema della schiavitù, eppure, con esso, iniziava una trasformazione profonda, che avrebbe inciso nella storia. Anche se le strutture esterne rimanevano le stesse, questo cambiava la società dal di dentro. È un metodo che ci può apparire troppo lento. A volte ne vorremmo uno che scavalcasse la libertà delle persone, che modificasse le cose di colpo e dall'alto. Ma il metodo di Dio è l'unico in grado di ottenere un cambiamento radicale, che rispetta e impegna la libertà dell'uomo. L'uomo, infatti, dice ancora Benedetto XVI, non è possibile risanarlo solamente dall'esterno. Come sottolinea Adrien Candiar nel suo libro dedicato alla lettera a Filemone, il cambiamento introdotto dall'atteggiamento di Paolo è tutto centrato sulla libertà. La circostanza attuale, con la sua innegabile durezza che ancora ci tiene per tanti versi in scacco, ha reso paradossalmente più facile la scoperta di ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, di ciò che può sostenere la nostra speranza. La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro e in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia, ma per giungere fino a Lui Abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendola dalla sua luce e offrono così orientamento per la nostra traversata. Giussani parlava in proposito, come ho sottolineato prima, di persone che sono presenze. Non si tratta, attenzione, di persone con doti fuori dal comune, ma di persone conquistate dal fatto di Cristo, rese presenza dall'appartenenza alla compagnia cristiana. Lo documenta bene la lettera che mi ha scritto una giovane madre. Voglio parlarti di una mamma della nostra scuola che ho conosciuto quest'anno. I primi giorni di scuola, il nostro bimbo di 5 anni ha iniziato a raccontarmi di un bimbo nuovo appena arrivato che continuava a picchiarlo e a essere molto nervoso. Incuriosita da chi fosse il nuovo bimbo, ho scoperto che era figlio di una mamma rimasta vedova poco prima del confinamento. Subito il pensare a questa mamma sola appena arrivata qui mi ha spinto a cercarla. Così un giorno nel parcheggio mi sono messa a guardare le facce nuove e ho chiesto a una persona se fosse la mamma del nuovo bimbo arrivato in classe. A suo sì, ha corrisposto un mio invito a pranzo per il giorno dopo, a cui poi ho deciso di invitare altre 2 famiglie della scuola perché potesse iniziare a conoscere qualcuno. Al pranzo quella mamma ci ha raccontato un po' la sua storia, del marito amato, morto di cancro a 35 anni, e del suo vivere sola con il bimbo di 4 anni. In me è sorto immediatamente il desiderio di farle compagnia come opportunità per me, che in questo momento sto vivendo anche se da lontano la malattia di mio papà. Con lei è nata subito una familiarità. La sua gratitudine per il mio invito l'ha mossa a invitarmi a sua volta a casa sua qualche giorno dopo e a cercare un rapporto con me. Mi sono coinvolta nel rapporto con lei per quello che sono, affidando ogni caffè attraverso un Angelus, per l'inadeguatezza che sentivo stando di fronte al suo essere atea, senza mai censurare quello che vivo, e chiedendole di parlarmi di quello che viveva lei rispetto alla sua situazione dolorosa. Una mattina mi ha chiamata. Era appena uscita da un centro medico perché aveva avuto dei fortissimi attacchi di panico durante la notte. Durante la colazione mi ha detto di come fosse stupita di avere pensato di chiamare me come prima persona sentendosi male. Si è commossa e mi ha detto che non capiva perché con me sempre alla fine piangeva e arrivava a essere se stessa. Durante questa conversazione mi ha confessato della difficoltà che stava vivendo. Lei non voleva figli e si era ritrovata a vivere da sola con un bimbo piccolo, arrabbiata con il marito perché si era ammalato e l'aveva lasciata sola in questa vita. Le ho detto chiaramente che ero certa che suo marito fosse ancora presente e la accompagnasse anche se in un'altra forma e che quello che desideravo per lei era che fosse grata di essere viva e tornasse ad aspettarsi qualcosa dalle sue giornate. Le ho chiesto: «Ma tu, al mattino, quando ti alzi, sei grata di esserci ancora un altro giorno e di respirare? Pensi ancora che ci sia qualcosa di bello che ti aspetta?» Lei mi ha detto di non averlo mai pensato e che nessuno le aveva mai detto le cose che io le stavo dicendo. A me in verità sembravano molto semplici. La settimana dopo ci siamo ritrovate nuovamente a chiacchierare e lei mi ha sorpreso dicendomi che aveva raccontato a tutta la sua famiglia di me, di come era grata di avermi conosciuto, di come l'avesse sorpresa che io le avessi aperto la porta di casa nostra e che aveva parlato di me persino al suo terapeuta. Mi ha detto: «Ti ricordi la domanda che mi hai fatto quando mi hai chiesto se ero grata di essere viva? L'altro giorno, quando sono andata dal mio terapeuta, gli ho chiesto di lavorare su questo. Gli ho detto che non volevo più lavorare sulla figura di mio marito e sul dolore e che la cosa più interessante di questi mesi me l'aveva detta una nuova amica parlandomi della gratitudine e della vita. Ho ripetuto che volevo lavorare su quello perché volevo continuare ad aspettarmi qualcosa dalle mie giornate come tu mi avevi detto». Io sono rimasta senza parole. Mi sono sentita graziata, travolta e presa per l'ennesima volta da una storia e da una presenza che vive dentro di me. Questa è la documentazione di una persona che è presenza nella normalità del vivere, in mezzo alle circostanze di tutti. Una madre incontra un'altra madre, sofferente, chiusa nel suo dolore e nella sua rabbia, e la contagia con la speranza che si è stabilita nella sua vita. Che grande cosa, siamo chiamati insieme, uno non può ritirarsi dagli altri, a vivere e a realizzare, diceva Giussani. Scopriamo sempre di più, continuando il cammino iniziato, che domandare ogni giorno le stesse cose, domandarle più volte al giorno, crea una mentalità, crea una personalità e ci prepara continuamente, così che nulla più ci appare improvviso o strano, neanche la morte di uno fra noi. Dolore e non più paura. Aiutiamoci dunque a dilatare nel mondo quella speranza, che non può togliere il dolore. Perfino Dio, diventato figlio di una donna, lo ha vissuto, ma toglie dalla radice ogni paura. Con tutto il carico di limite e di debolezza che ci portiamo addosso, siamo resi presenza nella normalità del vivere, solo perché raggiunti dall'avvenimento di Cristo, disponibili a lasciarci abbracciare da esso. Da qualche anno, per diversi motivi, abbiamo seri problemi economici, per i quali, peraltro, anche la fraternità stessa per un periodo ci è venuta in aiuto. Nonostante tali difficoltà, sono stata costretta a sottopormi a lunghe e costose cure. La scorsa settimana, dopo aver rimandato gli appuntamenti per diversi mesi in modo da posticipare il pagamento, sono andata all'ultima seduta e ho chiesto di prepararmi il conto. Non potevo più aspettare. Avevo capito durante le cure che il medico era distante dalla chiesa e ti confesso che io non mi sono mai impegnata a dire o fare qualcosa per testimoniare ciò che vivo. Al termine della seduta, dopo aver fatto il calcolo del dovuto, si siede accanto a me e mi dice: «Signora, io spero che lei accetti quanto sto per dirle. Noi siamo a posto così. Da lei non voglio soldi». Io lo guardo senza capire, ma lui prosegue: «Ciò che lei mi ha dato in questi 2 anni vale molto di più dei soldi». Io continuavo a non capire. «Lei non immagina», ha continuato, «quanto sia faticoso lavorare tutto il giorno sentendo gente che si lamenta di tutto. Vedo sempre persone scontente. Lei in questo tempo, con la sua positività, il suo sorriso, lo sguardo che ha quando parla di sua figlia ammalata, mi ha aiutato a vivere meglio e a guardare la mia famiglia e la mia vita in modo diverso, pieno di gratitudine. Lei mi è stata testimone che la vita è bella. Sono io che devo qualcosa a lei, non lei a me». Sono uscita con gli occhi pieni di lacrime, perché io non sono come quel medico mi ha descritto, anzi. Lui non ha visto me, ma Gesù che lo guardava attraverso di me, ne sono certa. Sono corsa a casa da mio marito dicendo che era accaduto un miracolo, con il cuore pieno di una felicità che non riesco a descriverti. Ma il miracolo non è stato affatto l'avermi condonato un debito di molte migliaia di euro, bensì qualcosa di molto più grande, a cui io neanche guardavo, con cui il Signore mi ha voluta sorprendere, il mio cambiamento, la mia conversione. Lui c'è anche in me, persino in me, mi verrebbe da dire. E con la mia vita così disastrata, posso contribuire magari un minimo a farlo conoscere davvero. Il vedere che dentro tutti i miei problemi e le mie infedeltà, le mie miserie e la mia totale incapacità, lui c'è e opera, senza che io faccia altro che cercarlo in ogni cosa e invocarlo ogni volta che posso, mi ha fatto capire che c'è un bene più prezioso di qualsiasi altro bene e che di questo bene lui mi sta facendo dono attraverso il movimento. È la certezza che il Signore mi sta davvero cambiando. È questo che mi ha riempito di una speranza e di una serenità che non avevo mai provato. Ora posso dire a voce alta tutto il giorno: «La tua grazia vale più della vita, perché niente mi ha dato una gioia più grande». Grazie, Don Julian, a te, alla fraternità e a tutta la storia che ho incontrato, perché senza di voi che mi indicate sempre dove guardare per vederlo, non mi sarei mai accorta del miracolo che sta accadendo in me. Noi, dice Giussani, siamo lo strumento con cui Cristo si comunica al mondo. Vale a dire, è nella normalità del vivere quotidiano che attecchisce, che si alimenta, che ha la sua sorgente l'impeto umanamente più grandioso, quello in cui l'uomo comunica se stesso all'altro, quello in cui l'uomo sacrifica, diventa una cosa sacra per l'altro, quello in cui l'uomo porta nella vita dell'altro il richiamo e la presenza del suo destino. Siamo resi strumento della comunicazione di Cristo in questa normalità di vita quotidiana, in questa normalità in cui la coscienza della sua presenza e la vita della compagnia agiscono, in questa emozione e in questa commozione. È un'emozione perché è una bellezza, è la bellezza del vero, è la sicurezza del destino, e diventa commozione perché muove, tutto muove. La vita diventa passione, passione per l'essere, passione per la verità, per la bellezza, per la giustizia, per l'amore, per la felicità. Fiorisce una inimmaginabile passione per l'essere. È questa la positività come caratteristica essenziale dello sguardo e dell'affezione che l'uomo che segue Cristo porta al mondo. Una positività senza fine. Una positività come un'onda che invade tutto. C'è, in proposito, un brano di von Balthasar del 1961 che vale la pena di rileggere. Esso non ha perso, anzi forse ha guadagnato nel tempo di attualità. Il corpo di Cristo è e diviene al tempo stesso. Paolo, quindi, lo paragona al corpo umano, che cresce verso la sua statura piena, mettendo a prova le energie proprie sulla materia che gli è arrecata dall'esterno e in essa dimostrandole. Il fondamento della Chiesa e la sua struttura non possono crescere. Certo, però, lo può la sfera della vita, che è prevalentemente formata dai laici. Gli uomini che rivestono un ufficio e che in qualità di membri devono crescere come tutti, sono custodi e giardinieri della crescita. Sta ai laici essere la crescita e la fioritura, le quali sole sono capaci di convincere il mondo della verità della dottrina di Cristo.